Il principio di eguaglianza è un nodo difficile perché è stratificato, contiene un sacco di cose diverse, ma è anche l'articolo evocato dalla Corte Costituzionale per la stragrande parte delle sue sentenze. È diventata una norma che copre tutta la legislazione, è divenuta un parametro di giudizio per sostanzialmente tutte le leggi. E questo è un problema che va capito. Vi dicevo, il principio di eguaglianza è una nozione molto stratificata. Non è facile dare una definizione del principio di eguaglianza. Dicasi principio di eguaglianza è una premessa di un discorso che è difficile da fare, perché noi possiamo dare tante definizioni, anche molto banali del principio di eguaglianza, ma non ne capiamo lo spessore, la complessità e la utilizzabilità soprattutto. La definizione più semplice è questa, il principio di eguaglianza è questo, fine del discorso. Il principio di eguaglianza, come trovate scritto anche in molti autori, in molti filosofi, è un'espressione vuota, è di per sé un principio che non ci dice nulla su che cosa è uguale a che cosa. Se noi non diciamo che cosa è x e che cos'è y, benvenuti di quelli che si scrivono a giurisprudenza per non studiare matematica, e senza dire che cos'è x e cosa è y, il principio di eguaglianza non significa nulla. E quindi, trattato per esempio con gli occhiali della filosofia analitica, il principio di eguaglianza è una cosa sostanzialmente priva di significato. Mette in relazione un concetto con un altro concetto e finisce lì. In un segno matematico. E invece il principio di eguaglianza è un concetto che per la storiografia del pensiero politico, del pensiero giuridico, l'importanza è enorme. Per il principio di eguaglianza sono fatte delle rivoluzioni, sono fatte le guerre civili, così via. E quindi non può essere soltanto una formula vuota. Non è immaginabile che uno faccia la rivoluzione con una formula vuota, no? Faccio di tutto, ma fino a questo punto non credo che sia il dato. E invece la formula piena, il principio di eguaglianza, è un concetto che si sviluppa nel pensiero politico in epoca illuministica, nel 700, ed è un pensiero densissimo di significato. E lo si capisce soprattutto se si guarda a qual era il nemico a cui si puntava l'arma innalzando la bandiera delle eguaglianze. Cioè, come tutte le idee politiche, anche il principio di eguaglianza nasce contro qualcosa. E contro cosa nasce? Nasce contro una situazione non soltanto politica, sociale, economica, di profonda disuguaglianza, che questo ce ne porta meno, ma una situazione giuridica di profonda disuguaglianza. E che è la classica situazione del cosiddetto particolarismo medievale. Possiamo dire che la prima battaglia sul principio di eguaglianza è particolarismo contro eguaglianza. Cos'è il particolarismo giuridico? Lo studierete in storia del diritto. Era una costruzione tipicamente medievale per cui le persone viaggiavano con un proprio fascio di situazioni giuridiche. Dante, per esempio, si era iscritto alla corporazione degli speziali. Perché? Mica non speziale lui. Ma perché la corporazione degli speziali aveva una serie di privilegi giuridici, tipici. E quindi l'aderente a quella corporazione prendeva da quella corporazione una serie di privilegi giuridici che facevano parte della sua particolarità giuridica. Uno salvava la figlia del re caduta del cavallo e il re arrivava con la spada e diceva: e io ti nomino cavaliere della veritiera. E ogni primo di aprile riceverai una mimosa, che non ci sono, non so, sono lavorato ovviamente, in premio. E questo restava un privilegio suo e dei suoi eredi. E se voi andate a leggere le strane storie di un mondo che non è così lontano, scoprite che la gente ereditava situazioni generalmente negative, raramente positive, le più immaginabili. Per esempio, c'era una famiglia in Francia che per generazioni il primogenito di notte doveva passare invece che dormendo sullo stagno a zittire le rane, perché il signore era disturbato nel sonno delle rane. E questo è rimasto una specie di onere familiare trasmesso da generazione a generazione. Una particolarità giuridica fissata a una famiglia. Una famiglia. Come altre famiglie avevano delle particolarità giuridiche, degli oneri, delle gabelle o dei privilegi, per cui ogni soggetto aveva particolari situazioni giuridiche. Voi capite che in questa situazione è molto difficile avere delle transazioni commerciali. Le transazioni commerciali implicano che si parli lo stesso linguaggio commerciale e si usino le stesse norme. Pensate che oggi la globalizzazione, si dice, si sta riportando allo stesso fenomeno di uscita del Medioevo. Così come vedremo subito, l'eguaglianza portata fuori dal Medioevo e dal particolarismo personale, oggi si dice che la globalizzazione si sta portando fuori dal particolarismo nazionale. I contratti internazionali sono ormai fatti fuori dalla legge nazionale, viaggiano in una dimensione transnazionale, prendendo regole di qua e regole di là, convenzioni, accordi, e i commercianti oggi stanno togliendosi da un particolarismo nazionale e fondando un diritto omogeneo, transnazionale. E quello che è successo con l'uscita del Medioevo, in nome dell'uguaglianza. E cioè l'uscita da una situazione di particolarismo giuridico, andando verso una nuova situazione in cui, in nome di un'eguaglianza, che vedremo che cosa significa, il diritto è uguale. Primo concetto di eguaglianza, il diritto è uguale. E in sostanza quello, il protagonismo è una forma, una specie di greco, è un po' quello che è scritto fuori delle aule giudiziarie, dentro le aule giudiziarie, la legge uguale per tutti, è la prima idea di un'eguaglianza tipicamente giuridica. Si esce da una situazione per cui ogni soggetto ha la sua condizione giuridica e si va verso una condizione in cui ogni soggetto è uguale di fronte alla legge. C'è una trasformazione concettuale radicale che viene molto prima della Rivoluzione francese e passa con una grande invenzione del pensiero giuridico, che è il concetto di persone, persone giuridiche. Che cosa vuol dire persona nella sua etimologia latina, lo sapete? Maschera. È la maschera giuridica. È tipica del Settecento, se pensate, per esempio del teatro settecentesco, erano tutti i maschi, addirittura era obbligatorio andare a mettere la maschera anche il pubblico. E questa cosa della maschera è una cosa di una sottile intelligenza. Si chiama persona giuridica perché è una maschera che consente a tutti quanti di essere uguali. È una bella mascherona. C'è una bella maschera. Bene? E con questa bella mascherona, con tanto un manto, ognuno era uguale di fronte alla legge. Invece la sottigliezza e la profondità di questo disegno, che è un disegno sviluppato attraverso un'opera dei giuristi, l'idea che è vero che c'è il duca e c'è il biforco, ma il duca e il biforco sono profondamente diversi. Quando si incontrano per strada, il biforco si sdraia per terra, il duca li passa da sopra, sono sporcati gli scartini, ma di fronte al diritto mettono la maschera dell'eguaglianza, che è una pura finzione. E sono uguali soggetti di diritto. L'idea che ci sono dei soggetti di diritto uguali. E la cosa diventa ancora più intelligente se pensate che la maschera poteva essere messo non soltanto persone fisiche, ma anche quello che nel linguaggio moderno si chiamano persone giuridiche, le società, le fondazioni, il monastero. Anche loro potevano mettersi una maschera e diventare persone giuridiche e con questo essere uguali soggetti di diritti e di doveri. Questa è la maschera. È una uguale imputabilità di diritti e di doveri. Indossata la maschera si può agire giuridicamente sapendo che si agisce con il diritto unico. Infatti, parallela a questa invenzione, si giunge un'altra invenzione importantissima, che è quella della cosiddetta codificazione. Che è uno degli atti importanti dello studio della storia del diritto italiano, materia che qui è molto ben insegnata e vi consiglio di affrontare con interesse. La codificazione è un tipico fenomeno illuministico che ha significato in pieno assolutismo che il sovrano è riuscito a eliminare tutto quel retaggio che restava del Medioevo, di privilegi, di tabelle, di tasse personali, di omi, eccetera. Togliere tutto il diritto consuetudinario, tutte le consuetudini, tutto il diritto particolare e sostituirlo con la legge, con un corpo legislativo che ricordava i vecchi codici romani e che conteneva il diritto, classicamente un codice civile. Un'unica legge che si dirizzava a un'unica figura, la persona giuridica. Tutti con la loro bella maschera diventavano soggetti di queste regole. E queste regole hanno un unico corpus. La codificazione è un fenomeno tipicamente illuministico, è il risultato dello Stato assoluto, è il risultato della concentrazione del potere nelle mani del sovrano che batte la concorrenza dei vari nobili, delle istituzioni feudali, eccetera, e dopo averli eliminati socialmente, ne elimina anche le tasse giuridiche, il portato giuridico. Tutto quello che è ridettato del passato e nel passato pulite le sostituisce con la codificazione. L'emblema della legge di Versailles, no? della grande legge costruita dal Re Sole, l'emblema dello Stato assoluto, sta a significare proprio l'attrazione nella legge di tutta la nobiltà e quindi la concentrazione nella mano del sovrano del potere assoluto. Il riflesso è questo fenomeno giuridico. Il potere assoluto si esprime emanando la regola generale. La regola generale è stata il corpo giuridico che si indirizza a tutti coloro che hanno una mano per tenere la maschera della persona giuridica. In questo momento i paesi dell'Europa continentale si staccano dalla tradizione comune che li legava come paesi anglosassoni, cioè l'Inghilterra essenzialmente. Perché l'Inghilterra è rimasta invece legata al vecchio concetto medievale della common law, del diritto comune, come era in Europa continentale, non ha mai codificato. Così come i paesi europei hanno tutti codificato, e l'ultima codificazione si chiama Costituzione, l'Inghilterra non ha mai codificato e ha mantenuto la tradizione, le consuetudini, i regimi medievali, anche i privilegi di certe situazioni, di certe corporazioni di certe città che poi sono progressivamente sciolti, ma ancora oggi non c'è un codice in Inghilterra, non c'è una costituzione scritta, ma c'è ancora la tradizione, diciamo, l'eredità medievale, non c'è stata la frattura che c'è stata invece in Europa continentale. Questo è il concetto di uguaglianza che ha ereditato la rivoluzione francese, il primo concetto di uguaglianza, già in qualche modo metabolizzato dalla società. E non era un passo da poco, perché l'idea che ricchi e poveri, nobili e paria, fossero comunque soggetti uguali di fronte al diritto, era un'idea promettente, promettente che poi esplosa nella rivoluzione francese, portandosi dietro un'altra questione estremamente complicata: se l'eguaglianza fosse anche un'eguaglianza che poteva dirigersi verso i diritti politici. Non solo l'astratta titolarità dei diritti di dovere, ma anche la meno astratta titolarità di diritti politici. Pensate che probabilmente l'elezione col voto più esteso che si ebbe in Europa a livello nazionale fino diciamo al Novecento fu quella dei stati generali convocati da Necker, il ministro di Luigi XVIII. Fu lui, Luigi XVI, fu lui a convocare gli stati generali e li convocò dando un elettorato estremamente esteso, quasi a significare che l'eguaglianza aveva inciso ormai anche sui diritti politici. Erano convocati per stati, nobili, clero e così via. Però nell'ambito del terzo stato tutti avevano diritto di voto. E questo principio è un principio che poi rimase nei lavori dell'Assemblea Costituente e divenne il grosso problema. Il grosso problema di cui già abbiamo parlato a proposito dello Stato del diritto, e cioè come si poteva conciliare il riconoscimento di un uguale diritto politico mantenendo però i privilegi dei diritti. Perché è vero che la persona giuridica è un'astratta eguaglianza, ma è anche vero che i diritti non sono distribuiti in maniera uguale, in particolare la proprietà, che è la base dei diritti. Come si fa a immaginare che, pur votando il 100% dell'elettorato ed essendo l'80% gente che non ha proprietà, si mantenga la proprietà di quel 20%, non venga incisa, non venga sciolta, che la maggioranza non riesca in qualche modo a impossessarsi dei beni della minoranza? Come si fa? Questo è stato il problema centrale delle discussioni nelle assemblee costituenti francesi. Ed è stato il tema centrale di tutto l'Ottocento. Come riuscire a stringere il suffragio in modo da garantire ai proprietari l'intangibilità dei propri diritti e contemporaneamente predicare l'eguaglianza formale dei soggetti. Una sfida. Una veramente bella sfida. E questa è stata la soluzione passata tramite sofisticati sistemi elettorali oppure semplicemente con l'esclusione, che poi si fa nella restaurazione, di larga parte della popolazione dal diritto di voto. In tutta Europa votava l'1, 2, 3% della popolazione, anche in America. E questo ha creato la tensione, una tensione che era proprio ruotata sul concetto di eguaglianza. Perché se io sono titolare di diritti e di doveri, posso stipulare contratti, posso assumere persone o posso essere assunto, posso comprarmi beni e posso difendere in tribunale, ho un astratto diritto uguale a chiunque altro. Questa mia eguaglianza però a un certo punto incontra un limite, che il giorno che si va a votare io non posso essere eletto e io non posso essere votato. Perché? Perché non sono beni sufficienti. E solo chi ha beni sufficienti ha questo privilegio. E come si può giustificare una cosa del genere? Soprattutto se contemporaneamente noi abbiamo una ideologia dello Stato liberale che ci dice che la legge è il limite che noi stessi ci diamo. La legge uguale per tutti è giustificata nella nostra etica pubblica perché tramite il sistema rappresentativo sono i nostri rappresentanti, quindi noi, che fissano dei limiti che ci riguardano perché è un'autolimitazione. È un discorso ovviamente molto astratto, ma è l'unico discorso che noi possiamo accettare. Non potremo più accettare nessuno di noi, nessuna delle persone che vive in questo ciclo del mondo, l'idea di avere una legge imposta da qualcun altro. Non è concepibile. Il meccanismo della rappresentanza è l'unico canale di giustificazione. Funziona male la rappresentanza, questo motivo di critica della legge. ma nessuna legge sarebbe ammessa se non formata tramite il canale della rappresentanza. Ma allora, come regge questo discorso se la rappresentanza è ristretta al 3% della popolazione ed è subita dall'87% della popolazione che non ha pari diritti di rappresentanza politica? Capite che questo è il motivo che veniva tirato fuori ogni volta che c'era uno scontro sociale. Il governo mandava le truppe e l'87% della popolazione si barricava e lanciava le pietre. Un bel giochino che è durato soprattutto l'Ottocento e ha in qualche modo segnato la storia e l'evoluzione costituzionale di tutti i paesi. Quindi evidentemente quando scendevano in piazza chiedendo eguaglianza e diritto di voto, non avevano sicuramente un'idea che l'eguaglianza fosse un concetto vuoto, ma è un concetto solo giuridico. L'idea era che la parità tra i soggetti non fosse soltanto nella maschera, ma fosse nei diritti, che fosse una pari titolarità dei diritti. Ora, tutti avevano una pari dignità dei diritti di proprietà, ma non tutti avevano la proprietà. Tutti volevano avere la pari dignità di titolarità del diritto di voto, che invece per legge era esclusa, era ristretta. E quindi la battaglia su un fondamento legale e costituzionale dell'esclusione del diritto di voto. Ricorderete che le tre parole magiche della rivoluzione francese, l'égalité, liberté e fraternité, in realtà nel dibattito normalmente si ricordano solo le prime due, la fraternité è una cosa che insomma abbiamo capito cosa significa. Ed è un terzo senso della lotta intorno all'eguaglianza. La prima, come si diceva, è una lotta per l'eguaglianza giuridica e formale. La seconda è una lotta per l'eguaglianza dei diritti politici, la terza è l'eguaglianza legata alla fraternità, cioè è un'eguaglianza sostanziale, non più formale. È l'idea che in un sistema dove c'è una patria, dove c'è un esercito, dove tutti i giovani vanno a morire sulle balie a difendere la patria, eccetera, non ci possono essere legittimamente le enormi differenze sociali che invece c'erano. E di conseguenza l'eguaglianza diventa un concetto legato a quello che noi chiameremo oggi lo Stato sociale. Vi racconto questo per darvi l'idea del problema, perché le chiacchiere sono difficili da capire, ma i fatti storici parlano da loro. Stati Uniti d'America, l'importante presenza degli ultimissimi anni dell'Ottocento, in cui la Corte Suprema dichiara illegittima la costituzione di un sindacato. L'associazione sindacale è dichiarata fuori legge. Perché? Perché viola l'eguaglianza dei contraenti. Nulla che pensate possibile una cosa oggi del genere. L'eguaglianza dei contraenti è un'eguaglianza di maschera. Il signor Ford e il signor Caputi sono i contraenti che stipulano un contratto di lavoro e nel codice civile trovate scritto il principio fondamentale, il principio dell'eguaglianza delle parti del contratto. Maschera. Il signor Caputi e il signor Ford mettono la maschera e stipulano a parità di armi un contratto di lavoro. E di conseguenza la Corte Suprema ritiene che il signor Caputi, il fascista dell'associazione sindacale, rompe l'eguaglianza del contratto, dei fatti contrattuali. Vedete a che punto arriva lo scontro tra un concetto di eguaglianza formale, maschera, giuridica e un concetto di, come dire, di eguaglianza sostanziale. Oggi nessuno di noi si sognerebbe con un discorso del genere, i più beceri dei beceri, ampie scelte. E qui si introduce un terzo concetto di eguaglianza, che è appunto questa eguaglianza sostanziale, cioè l'idea che in un sistema politico che si chiama nazione, che si chiama patria, che si chiama ordinamento costituzionale, le differenze sociali sono accettabili a condizione che non siano irreversibili. L'idea che pensa è la parità di chance, per cui è vero che il signor Caputo e il signor Ford sono diversi, ma i loro figli devono avere le stesse parità di chance, le stesse possibilità di competere sul piano di uguaglianza, se no la competizione non è su uguaglianza, noi siamo imbevuti di idee di mercato, di competizione, ma se c'è una cosa che tutto è chiaro è che la competizione deve essere tra uguali, non è che uno gli metti il razzo nella schiena e all'altro invece gli leghi le gambe, poi dice fate una bella gara, attenta, vediamo chi vince, no? Allora è logico che l'idea, proprio che parte da un concetto liberale di uguaglianza, si arriva all'esigenza di schierare i competitori sulla stessa linea di partenza. E questo significa un intervento dello Stato che diminuisca il surplus di chance che già è il benestante e aumenti il minus di chance che c'è invece il non ambiente, in modo da avvicinare il punto di partenza ai contendenti. E da qui nasce l'istruzione pubblica, la sanità, l'assistenza sociale, la previdenza e così via. Tutto questo è motivato da che cosa? Da eguaglianza. Ancora una volta da eguaglianza, ma la motivazione dell'eguaglianza che sta ben oltre la maschera. Non sta contenta più della maschera, ma va a vedere la sostanza, a vedere chi sta dietro la maschera e dice che chi sta dietro la maschera deve essere un po' più uguale. E il compito dello Stato è quello di aumentare questa eguaglianza e evitare che queste eguaglianze, le disuguaglianze invece crescano. E così siamo arrivati a enucleare i fili che tessono il concetto di uguaglianza. Un'uguaglianza formale come concetto essenzialmente giuridico, in cui la persona giuridica è in qualche modo l'archetipo. Un'eguaglianza nei diritti politici, che invece è un percorso del tutto diverso, e che punta al suffragio universale. E che ricompare di continuo, sapete? Pensate ai discorsi sulla par condicio. Il discorso, non sapete cos'è la par condicio? La par condicio è una legge fatta diversi anni fa, che mirava a dare parità di accesso alla comunicazione politica ai partiti, in modo di evitare che il possessore delle televisioni dicesse, adesso io faccio la mia campagna elettorale, se volete fare la vostra, pagatevi. È un meccanismo piuttosto complicato da accettare. E la par condicio si basa sull'idea di uguaglianza dei diritti politici. Che se è giusto o sbagliato è un'altra questione, perché non è che sia poi del tutto convincente. Ma l'idea è ancora oggi di intervenire sempre per assicurare l'eguaglianza dei diritti politici. E nella riforma elettorale che probabilmente è stata essere approvata ci sono problemi di eguaglianza, perché se io vado a votare e per eleggere il mio deputato ci vogliono 100.000 voti, mentre in un'altra regione ce ne vogliono soltanto 20.000, non c'è eguaglianza del voto, perché il mio voto pesa di meno di quello dell'altra provincia. Ci sono mille problemi di eguaglianza all'interno dei meccanismi della rappresentanza e dell'esercizio dei diritti politici. Non è che le cose si siano consolidate dicendo suffragio universale. Suffragio universale è una precondizione di questo discorso, ma è un discorso che non finisce lì. E poi abbiamo un concetto di eguaglianza cosiddetta sostanziale, che ci porta a parlare di stato sociale. tre cose che sono concettualmente distinguibili, ma di fatto non lo so, come poi vedremo. Sono distinguibili, ma con forti interazioni e con grosso problema anche di compatibilità. Faccio un esempio, c'è una legge sull'imprenditoria giovanile e un'altra sull'imprenditoria femminile, ossia lo Stato dà dei contributi ai giovani o alle donne che hanno impresa, che si accingono ad aprire un'attività imprenditoriale. Io da quei contributi sono escluso, per cui se io facessi, decidessi domani di mettere solo imprese, di mettere anche me liberi, avrei, o farei anche dire, di leso la mia eguaglianza. Perché? Per quale ragione io sono escluso dai contributi e quei contributi sono riservati soltanto ai giovani e alle donne? Vedo male, c'è un articolo, l'articolo 3, il principio di uguaglianza della Costituzione, che mi dice una cosa molto impegnativa. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, la maschera, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Io sono maschio e non sono giovane, quindi sono discriminato in base a sesso e in base a condizioni personali. Allora? Non pensiate che sia un problema, non c'è risposta. La risposta è che sì, qui l'eguaglianza formale cede di fronte all'esigenza di eguaglianza sostanziale. E cioè che la norma non è diseguale perché tende a promuovere una eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza sostanziale significa che si parte dal riconoscimento che le situazioni sono diverse. Che sia vero o falso, questa è una cosa che si può discutere. Ma parte il presupposto è che le cose, le situazioni siano diverse. Per cui la condizione del giovanile oggi, soprattutto il giovane d'Italia, è una condizione che impedisce di avere parità di chance. Ecco che lo Stato interviene dando delle chance aggiuntive, delle possibilità aggiuntive, ma se aggiunge delle possibilità lo può fare soltanto per una fattispecie limitata, disegna una fattispecie e dice di tutti i possibili, di tutti, dell'eguaglianza formale, tutti sono uguali davanti alla legge, solo la piccola porzione riceve questo contributo. E lo fa perché quella piccola porzione è considerata svantaggiata. E lo fa di conseguenza in nome dell'eguaglianza sostanziale. Ma in deroga l'eguaglianza formale, perché l'eguaglianza formale vorrebbe che la legge fosse per tutti. È proprio un concetto praticamente liberale, quello della legge per tutti. Ma è vero che nell'Ottocento la legislazione era tendenzialmente quasi tutta codicistica e i codici cominciano dicendo chiunque. Chiunque sorpreso a mettersi il dito nel naso è punito con. Oppure il codice civile dice le parti, e non differenze le parti. No? E questo era un classico modo di legiferare di uno Stato che aveva a mente soltanto l'eguaglianza formale e che aveva fuori dai suoi propositi l'eguaglianza sostanziale, ammirava, riteneva che l'eguaglianza sostanziale fosse un problema della società, che la società evolve essere, trovasse le sue vie e che i poveri potevano essere ricchi se erano bravi, questa è l'idea concettuale. E di conseguenza la legislazione si applicava a tutti. Oggi le leggi che si applicano a tutti sono la stessa minoranza, perché le leggi sono in larga parte mirate alle situazioni. Cosa c'è di più violativo? Si dice violativo? Ma oggi si dice violativo. Della legge che dice do un contributo di 1 milione al secondo per le coppie che hanno un secondo genito. Quest'anno, il prossimo anno no. E neanche 2 anni fa. Non so che cosa fa mai, sarà anche la diritto. Che senso ha questa cosa? Come si giustifica? Si giustifica esclusivamente in base a un concetto di eguaglianza sostanziale, sembrerebbe. Però difende tutti. tutte le coppie che hanno un figlio possono avere. E questo problema è nato dalla Corte Costituzionale, è un problema anche interessante, tanto è vero che adesso la legge di quest'anno pare che lo facciano differenziata, perché come dicevano anche il piccolo Christian Totti avrà il contributo di un milione, insomma, credo che è nato sostanziale. Capisco che lui ha degli handicap, però non sono i soldi quelli che risolvono i suoi handicap probabilmente.